arriviamo a Gerico, che veniva dal nord per andare a salire a Gerusalemme, che è il punto più alto, si sale sempre a Gerusalemme, da qualsiasi parte si provenga. L'ultima città, perché proviene dal nord, è Gerico. Gerico è a 20 km da Gerusalemme, Gerusalemme è a quasi 800 metri sul livello del mare, Gerico è 300 sotto il livello del mare. Se voi sapete, c'è dovuto vedere scritto livello del mare, qui si continua a scendere. Quindi in 20 km, 1000 metri di dislivello, parecchio. La salita a Gerusalemme, se è ancora addosso tutti quei pesi, non ce la fai. Marco ha detto quali sono e adesso sentite cosa dice. Giunsero a Gerico, mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli, di Amontapolla, il figlio di Timeo, Bartimeo, Bartimeo vuol dire esattamente figlio di Timeo, quindi non è il suo nome, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare, non vede e è fermo. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Ricordate, chiamò a sé quelli che gli volle, i discepoli, la folla ormai distinta dai discepoli. Qui c'è uno che viene chiamato a essere discepolo del Signore. Non vede ed è fermo lungo la strada. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Si è liberato dai pesi. L'uomo che non ci vede, l'uomo che è fermo, Gesù lo chiama, quello si libera dalle ricchezze, dal potere, eccetera, eccetera, e balza in piedi e viene da Gesù. Gesù gli disse: cosa vuoi che io faccia per te? E gli rispose: rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. E il discepolo vero, liberato dai pesi, vede. Che cosa? Vede quella strada che Gesù sta percorrendo, la strada della croce, la salvezza. Prima non lo vedeva. Non tutti la vedono, faremo tutti fatica a vederlo. Però per essere discepoli del Signore, bisogna essere toccati da Lui, che ci liberi dalla società, ci chiami, e allora siamo discepoli. Oh, qui c'è un errore geografico, ma lo prendiamo. Quando furono vicini a Gesù verso Betfase e Betania, prima se Betania, dice Betfase, presso il Monte degli Ulivi, e c'è l'ingresso. L'ingresso messianico, perché profeti avevano parlato del Messia che entra, e che entra in questa maniera non da guerriero. In quel tempo gli asini vinceranno sui cavalli da guerra, e Gesù sceglie un mulo. Ecco il tuo re che viene mite su un mulo, diceva la profezia, e la gente grida con grida messianiche: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, Osanna nel più alto dei cieli. E l'ingresso trionfale di Gesù, a cui farà battaglia la folla che grida crocifigi, la folla. Sentite come conclude questo ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme nella nostra domenica del Padre. Come la conclude Marco? Ed è sono proprio che faccio un giro. Dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tardo, si conduce verso Betania. Torna al luogo dove Giovanni ci dice che era ospite in casa dei tre fratelli, Lazzaro, Marta e Maria. Era il posto dove si trovava, alcuni chilometri da Gerusalemme, un posto tranquillo, fuori dai tumulti della città. E qui immersi in questo andare e vieni verso Betania e da Betania verso Gerusalemme, ci mette una cosa strana: il fico. Il fico maledetto. La mattina seguente, mentre uscivo da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma giunto vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Quindi si capisce da questo che è un testo simbolico. I profeti ne facevano questi gesti per colpire la fantasia. Vede molte foglie, chissà, non c'è niente, non era la stagione. Rivolta all'albero disse: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. E disse un po' di più di fama. Quando lo sono erano secco. Con cosa lo collegate? Con quel giro tutto intorno che Gesù fa entrando nel Tempio. Adesso dice cosa aveva visto e che cosa vede. Foglie e niente frutti. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano il Tempio, rovesciò i tavoli dei cambi venuti e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Ecco cosa ha visto. Fogli di culto solenne. Le cose che servivano per il culto e che si compravano. Tutta quella roba lì è destinata a seccare. Ricaccia, la purificazione del Tempio viene chiamata. C'è un particolare che sono di Marco e ve lo voglio far notare. Perché solo Marco aggiunge, come gli altri evangelisti, la mia casa sarà casa di preghiera, e voi ne avete fatto un culto di ladri, casa di preghiera per tutte le nazioni. Si può dedurre questo, che questi venditori avessero occupato lo spazio che era proprio all'inizio del Tempio, a cui si saliva attraverso gradini, attraverso spazi riservati a gente diversa. Soltanto i sacerdoti andavano nel santo, solo il sommo sacerdote nel santo dei santi. Poi c'erano i cortili degli uomini, poi c'era una porta su cui era scritto: chi non è circonciso ed entra oltre questa porta si ritenga responsabile della sua morte. Una è a Istanbul e una è in Inghilterra, in un museo. Trovate la descrizione. Fuori, prima di quella, c'erano i cortili dei pagani. Adesso è venuto un po' di moda con il cortile delle genti, con l'iniziativa di Ravasi. Probabilmente, siccome lì non c'era folla, c'erano quelli che non erano ebrei, che però avevano qualche ammirazione e simpatia per il culto del Sion, avevano invaso quello spazio lì, i venditori, occupando quello che era lo spazio per le nazioni. E Gesù li caccia via, quindi apre l'accesso al Tempio alle nazioni, per i pagani. Questo è un discorso che è stato più avanti, ma come di là. Il culto al proprio servizio, con il tornaconto, udirono i capi, dai sacerdoti e gli scrivi, cercava il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera uscirono fuori dalla città per tornare in Italia. Al mattino seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e Gesù disse: abbiate fede in Dio. Poi c'è il discorso dell'albero che si radica, ma siamo stanchi. Quando sono di nuovo a Gerusalemme, mentre camminava nel tempio, vennero i capi e gli scrivi e gli anziani e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farlo? E discutendo alla rapina, a una domanda si risponde con un'altra domanda. Gesù disse: vi farò una sola domanda, se mi risponderete vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Li tratta allo stesso modo, le domande equivoche in cui tutte le risposte potrebbero essere attaccabili da qualche parte. E sentite, essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini, non tenevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. E il rabbino che ha sbaragliato gli avversari sul loro campo, gli fa la domanda a cui non possono rispondere. E infatti risposero a Gesù dicendo: non lo sappiamo. E Gesù disse: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Non è un voler negare le cose, è un sottolineare che chi non è disponibile ad accogliere la verità c'è poco da fare. E a questo proposito, di chi non è disponibile ad accogliere la verità, una terribile parabola. Si mise a parlare in parabole, la parabola della vigna. Un uomo pianta, la cura, la dà in affitto dei contadini e se ne va. Al momento opportuno mandò un servo dei contadini a ritirare loro la sua parte, ma essi lo presero da bastonate e lo mandarono via mani vuote. Mandò di nuovo un altro servo, anche quello picchiato sulla testa, e lo insultarono. Ne mandò un altro, e questo lo uccisero. Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, il figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero e lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. È una parabola autobiografica di Gesù. Se c'è stato dell'antisemitismo, qui può avere una delle sue fonti. Dio ha dato al suo popolo, quelli si sono tenuti per Samaria, hanno ucciso, malmenato quelli che andavano a richiamare le cose alla loro giusta, trattamento. E poi c'è, come sempre nelle parabole, c'è un punto esagerato che è quello su cui si vuole attirare l'attenzione. Volete che dopo quello che è successo a tutti quei servi un padrone vada il suo figlio e ne siamo mamma e la mazza fuori dalla vigna? Gesù ucciso fuori dalla città. Cosa farà? Farà vendetta. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Poi diremo la pietra fondamentale. Questa è stata fatta dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Cercavano di catturarlo, ma avevano il fuoco della folla, avevano capito che aveva detto quella parabola contro di loro. C'è un poco. Si medicano. Sono una questione che toccava il regno di Dio, Dio rende il suo popolo la vigna prediletta con il tributo a Cesare. Adesso che comandano degli altri, dobbiamo pagare il tributo da riconoscere? Mi fermo brevissimamente, l'abbiamo letta due domeniche fa, e Gesù alla domanda è lecito no pagare il tributo a Cesare, fatta dagli erodiani, dai farisei, i politici, quindi con la possibilità di accusarlo presso il popolo o presso l'autorità, a seconda di quello che diceva, e Gesù, conoscendo la loro ipocrisia, disse: perché volete vedere la prova, portatemi un denaro, volete vederlo. E lo portarono, disse loro: queste immagini degli istituti di chi sono? Di Cesare. Gesù disse: quello che è di Cesare, prendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero a Dio. Sono tutte questioni, discussioni in cui Gesù mostra lo spazio della sua messianicità. Il popolo ebraico che lo attende e lo rifiuta. Le altre autorità, vediamo. Quello che è importante è non prendere la risposta di Gesù come una spartizione metà a Cesare e metà a Dio, che sarebbe l'opposto di quello che vuole Dio. Avrete sentito dire mille volte, giocando proprio sul fatto dell'immagine, di chi è questa immagine, c'è la faccia dell'imperatore, e la scritta è di Tiberio Cesare, cioè deve tornare là, eh? Giocando proprio sul fatto dell'immagine, che gli ebrei non potevano avere immagini, i campi a monte del Tempio, quelli di cui Gesù ribalta i tavoli, sono quelli che cambiavano la moneta dell'impero con le monete che si potevano usare nel Tempio, senza immagini, per comprare le cose che servivano per il culto. Di chi è l'immagine? Dell'imperatore, della scritta dell'imperatore. Data Cesare, quello di Cesare. Non c'è bisogno di pensare che il regno di Dio, come dirà poi chiaramente con una teologia già molto più evoluta Gesù, nel colloquio con Pilato nel Vangelo di Giovanni, il mio regno non è di questo mondo. Non aver paura. Date pure a Cesare quello che dice Cesare. Se usate i ponti, le strade, pagatene. Un cristiano non deve fare per forza la rivoluzione. Se l'insopportabilità dei poteri diventa così grave che non si sopporta molto più, allora si può pensare alla rivoluzione, ma è necessario. Basta che non si pensi che c'è qualche cosa di quello che si dà a Cesare che è sottratto a Dio, no? L'immagine. L'uomo è fatto all'immagine di Dio. Quindi sull'uomo c'è l'immagine di Dio. È solo di Dio, è tutto di Dio. Non ha nessun sovrano l'uomo. Riconosce le autorità, paga perché deve pagare, deve pagare, non è la scusa per evadere le tasse, ma noi apparteniamo a Dio, e questa appartenenza a Dio e solo a Dio, senza spartire con altri il potere su di noi, che non sia quello di Dio, garantisce la capacità anche di scegliere, di decidere cosa dare a Cesare. Che quando è fisso un punto, dopo anche le altre cose l'hanno tutto posto. L'altra questione che gli fanno, più spirituale, che ci riporta alla questione della radicalità dell'amore, è la questione della risurrezione dei morti. E vengono i sadducei, quelli dicono che non c'è risurrezione al tempo di Gesù. La risurrezione dei morti era discussa. Il mondo farisaico ci credeva, il mondo dei sadducei non ci credevano, con altre differenze. Questa è quella che viene chiamata in causa, i quali dicono che non c'è risurrezione dei morti. Lo interrogavano dicendo, gli fanno una questione che si chiama Bellirirà. Sapete che c'era una legge, nella legge di Mosè, che diceva che se un uomo moriva senza lasciare figli, scusato, e aveva dei fratelli, i fratelli dovevano prendere un fratello o la moglie per dare discendenza al morto, tant'è l'importanza della discendenza, delle persone che si qui fa nel caso di una donna che ne ha sposati sette, sono morti tutti, non hanno avuto figli nessuno, e chi sarà nella risurrezione, che voi dite che esiste? Se lo litigano, fanno un po' per uno, come, quindi non può esserci la risurrezione, creerebbe dei guai alla possibilità di seguire la legge di Mosè, stolti. Casomai, riassumo molto, sono le cose di qua che devono essere giudicate alla luce di là, e non le cose di là giudicate con le regole di qua. Siete in grave errore, non avete capito nulla del regno di Dio, perché quelli che vi partecipano sono come gli angeli, non si sposano. E che Dio sia il Dio dei vivi e non dei morti, lo dice la scrittura, dicendo: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Per gli ebrei i patriarchi sono sempre vivi, quindi il loro Dio è il Dio vivente, non è il Dio dei morti ma dei vivi. Voi siete in grave errore. Ultimo e decisivo quesito: qual è il più grande comandamento? Abbiamo detto domenica, di Luca, non è fermo l'amore di Dio, che è tutt'uno con l'amore del prossimo, perché Dio, perché Gesù rivela che Dio è padre, padre di tutti, quindi noi siamo fratelli, e l'amore di Dio e l'amore del prossimo non sono in contrasto. Se c'è il contrasto, è creato artificialmente, non è secondo la volontà del Signore, perché le due cose sono totalmente unite, che il secondo è simile al primo. Chiudo, perché la questione era se l'amore di Dio, che tutti sapevano che era la cosa più importante, si esprimeva soprattutto nel culto, o se si esprimeva nell'amore dei fratelli. Era una discussione, per cui domandano a Gesù. Gesù li unisce. Finisce questa sessione sopra il tempio, questi discorsi, il tempio purificato, il tempio che deve essere inteso con un nuovo rapporto col tempio e con Dio, seduto di fronte al tesoro, osservavo come la folla digettava monete. Tutti, tanti ricchi, ne gettavano molte. Si vede che ne gettavano in modo che si vedesse. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Non vale un soldo. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Ricordate le foglie? Questa aveva i frutti. Frutti irrisori per i lavori che si dovevano fare nel tempio, ma non per il cuore di Dio. Perché? Dice: tutti hanno dato parte del loro superfluo, parte del loro superfluo, quello che serve per vivere, quello che serve per il lusso, parte di questo viene dato al tempio. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Il frutto è il cuore, che qui viene donato totalmente senza risalto. Quindi il Signore indica una strada per passare dal fogliame inutile al fico buono. Mentre uscivano al tempio, siamo sempre lì nelle zone, uno dei discepoli disse: guarda che pietre e che costruzioni. Erano 40 anni che stavano lavorando nel tempio con degli abbellimenti, degli ingrandimenti promossi da Erode, che voleva così farsi amici gli ebrei, lui non era ebreo. E chiamati, vedi questa grande costruzione. Gesù gli rispose: vedi questa grande costruzione, non sarà lasciato su, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta. Distruggere il tempio era impensabile per gli ebrei, evocava la fine del mondo. E c'è il discorso sulla fine del mondo, sul quale io salto perché il tempo sta passando. collegato con la fine di Gerusalemme, con problemi difficili di interpretazione, quando si parla dell'una, quando si parla dell'altra, perché vengono messi insieme così. In questa visione apocalittica c'è una frase molto importante: dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non verrà più nessuna, allora vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Frase che ritroviamo nel processo a Gesù. Salto anche per motivi di tempo, ovviamente, sul inizio del racconto della passione, che è la cena. Cena preceduta da un'altra cena, quella di Betania, con l'unzione. Qui non è il caso di Lazzaro, non è Maria, ma siamo stati. L'annuncio del tradimento di Giuda, i preparativi per la Pasqua, l'istituzione dell'Eucarestia, tutte cose che visiterebbero tre giorni, il rinnegamento di Pietro, i Getsemani, qui ci fermiamo un momento. I Getsemani, dopo la cena, è il momento della suprema sofferenza di Gesù, psicologica. Diceva a Papa: Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che voglio. I discepoli, che sono dall'altra parte, gli scelti tre, dormono. Fino a quando Gesù dice: dormite pure, riposatevi, basta, è venuta l'ora. Il tema dell'ora sarà sviluppatissimo da Giovanni, però l'accenda è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Questo viene consegnato. Su questa parola e su questo fatto della consegna si gioca da parte di tutti gli evangelisti proprio sul verbo. Avete presente nella liturgia eucaristica la notte in cui veniva tradito, consegnato, è la stessa cosa. Tradere in latino vuol dire consegnare, tradimento, consegnare il nemico ai nemici, però si tratta proprio sul fatto del tradere. Che cosa vuol dire? Figlio dell'uomo viene consegnato. Si dice da parte degli esegeti che quando il verbo è impersonale, viene consegnato, il soggetto è Dio. Il soggetto è Dio. Fatto è Dio che fa. Il passivo divino lo chiamano. Quindi Marco vuol dire, anche gli altri evangelisti su questo sono concordi, che quello che sta succedendo nella passione del Signore non è gli eventi che sono andati così. Storicamente sì, ma c'è una regia che è di Dio. Si compie la volontà di Dio. Non quello che io voglio, ma quello che vuoi tu. Quindi Gesù viene consegnato e lui accetta di consegnarsi per adempiere la volontà di Dio. A chi si consegna? Al Padre e al Padre. Il tradimento di Giuda è il mezzo con cui Gesù si trade. Si consegna. Davanti al Sinedrio c'è il primo processo, in cui viene messo in risalto, avremmo dovuto fermarci sulla cena, Pietro che rinnega un messia così, non vale più la pena di seguirlo. L'ultima speranza, su questo si è anche romanzato, pensare che ci fosse davvero, era che una volta preso e messo alle strette, Gesù si sarebbe liberato. Com'è? Il Messia doveva fare, vincitore dei nemici, col soffio della sua bocca li avrebbe annientati. Non succede niente di questo. Pietro vede Gesù cessato, schiaffeggiato, incatenato, e quando viene messa in questione la sua amicizia, il suo discepolato, che tu sei dei suoi, nega, come Gesù aveva fatto e come lui si era rifiutato di prendere in considerazione io, ma neanche per sogno. Tre volte Gesù non risponde alle provocazioni con testimoni falsi che equivocano il Tempio, distruggerà il Tempio, e risponde solo quando il suo sacerdote di nuovo lo interrogò dicendo: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire con le nuvole del cielo. Fine del mondo, e adesso la fine del mondo. Questo. Allora il suo sacerdote, strazzandosi le vesti, disse che bisogna diamo i testimoni per aver tutto la bestemmia. E reo di morte. Ma c'è tutta la questione se gli ebrei potevano uccidere o no, se non era, lo portano da Pilato. Tutti i Vangeli sono concordi e qui si può aprire la diatriba ancora apertissima, se gli evangelisti e quali degli evangelisti e chi di più e di meno diano colpa più ai romani o agli ebrei. Oggi il discorso che sentito e seguito, noi ovviamente non lo affrontiamo in questo discorso. Pilato contratta con la folla la giustizia romana. Sapete che i romani erano lì non perché avevano conquistato la Palestina, ma perché erano stati chiamati. Se voi leggete nel libro dei Maccabei, dice: mi stanno litigando i nostri principi, andiamo a chiamare i romani. Ci sono due capitoli, sono bravi, sono giusti, sono amici, non tradiscono gli amici, come gli amici. Andiamo a chiamare che vengono loro. E i romani, con tutta la loro giustizia, hanno delle leggi molto ben fatte. Lo troviamo anche negli Atti degli Apostoli, questa professione di ammirazione della giustizia romana. Dice il governatore: io, noi romani non siamo mica soldi condannare uno senza averlo prima messo a confronto con i suoi accusatori. Bene, la giustizia romana, Pilato contratta con fondo. Si vede che ha capito che ci sono degli intrighi, però il favore della folla, il rischio anche minimo di una sua accusa parzialità per un poveraccio, lo lascia nelle loro mani. Ecco, nelle loro mani, perché tutta questa finale del Vangelo è Gesù nelle mani della gente. Nelle mani di Giuda, nelle mani di Sinedrio, nelle mani di Pilato, che poi lo consegna nelle mani dei soldati, che ne fanno quello che vogliono. È importante questa manomissione del figlio di Dio da parte dell'umanità. E abbiamo fatto quello che abbiamo voluto e lui si è lasciato fare, mettendosi al nostro posto, diventando tutt'uno con tutti gli uomini, specialmente con quelli a cui tutti fanno tutto quello che vogliono. Appena alla realizzazione delle profezie della morte di Gesù. Lo dico per inciso. Nessun evangelista si diffonde a descrivere la crocifissione. Se la cavano con la parola, lo crocifissero. Lo portarono via per crocifissione. fuori sapevano che cos'era, bastava la parola. Era la pena riservata ai ribelli, agli schiavi. Un cittadino romano non poteva essere messo in croce. E cita semplicemente: lo crocifissero, si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di essa ciò che ognuno avrebbe preso. Non cita perché sono divise la scrittura, però fa parte di quel salmo che dico, si divisero le mie vesti, sulle mie vesti gettarono la sorte. La scritta diceva il re dei Giudei. E come lo crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. I ladroni non sono ladri, ma sono rapinatori con omicidio. E adesso anche il croce è lo zimbello di tutti, quelli che passavano, lo insultavano, scuotendo il capo, dicendo: tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Tutte le cose belle, grandi, applaudite dalla folla, fatte da Gesù, beh, adesso però che è il momento buono, quindi tutto l'imbroglio, perché adesso è il momento. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi si facevano dette di lui e dicevano: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo re di Israele scende dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Solo Luca, il buono e il cattivo. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra. Il buio a mezzogiorno era stato predetto dai profeti del tempo del giudizio di Dio. Che cosa sia successo in questo momento? Probabilmente niente. Ma viene evocato un buio che non è quello atmosferico. È la fine di tutte le speranze, di tutte le attese. Fine di cui soffre anche Gesù. Anche per Gesù è un buio. Il buio è il silenzio di Dio. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con la voce e lui era lì, la bassa Battani, sempre in aramaico, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ti dice quel salmo. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: chiama Elia, che non sapeva l'ebraico, i soldati. Uno di loro corse in suo padre, riassetto la spugna, lo fissò sulla canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo sentire. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si spazzò in due da cima a fondo. Matteo si diffonde, i morti che risorgono, le rocce che tremano. Un accenno alla cosa più importante e radicale, cioè è finito tutto il prima, il tempio. Entriamo nel nuovo mondo con la morte di Gesù. E invece, e questo è importantissimo per Marco, il Vangelo come si è scritto a Roma, per una comunità proveniente dal paganesimo, il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. È il titolo del Vangelo. Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. A metà, Cristo. Alla fine, figlio di Dio. Chiaro che per un romano non voleva dire quello che vuole dire per voi, figlio di Dio. Conoscevano tanti dei, tutti avevano tantissimi figli, però l'espressione figlio di Dio data a Gesù, anche se con un senso diverso di quello che dice la comunità cristiana, esce dalla bocca di un soldato. soldato, di un pagano, del comandante, del picchetto che ha eseguito la sentenza di morte di Gesù. Il quale non dice, perché ha visto il tempio dell'Apocalisse, non si parla di terremoto, vedendolo morire in quel modo. È la morte di Gesù. Senza nessun effetto che convinca esternamente che quello è il regno di Dio che viene con potenza. Anzi, il contrario. Vedendolo morire in quel modo. Gesù ha subito il buio del silenzio di Dio, ma nel silenzio di Dio Gesù vede l'adempimento delle promesse, diciamo, a suo danno, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu, e il centurione romano, il pagano, vede, sa vedere, gli altri che vogliono vedere, vediamo se sente, vediamo e crediamo, non si vede niente. E proprio in questo niente che diventa così eloquente da aprire di nuovo il capitolo, c'è la Pasqua di Gesù, la sua morte, che però non rimane morto. Chi muore così, vedendolo morire in quel modo, cercate tra i morti colui che è risorto. Perché è morto in quel modo. Comincia tutto. La risurrezione di Gesù non è la medaglia al valore concessa a uno che ha sofferto tanto, ti diamo il contentino con la medaglia. È tutt'uno con la sua morte. È la sua morte vista con l'occhio giusto. È l'annullamento, la fine di quella salvezza secondo gli uomini, che è basato sul potere, sulla ricchezza, sull'oppressione, ed è l'inizio di una nuova realtà basata semplicemente sull'amore, per chi lo sa vedere. Lo scandalo della croce diventa stoltezza per i greci, scandalo per i giudei, salvezza per chi crede. Ho finito e vi lascio le nostre. Se qualcuno può essere fatta ad alta voce, mezzo minuto la diamo. Vi avevo già detto nell'inizio, vero? Nella presentazione delle due finali, c'è la finale corta che vi dice non essere niente a nessuno perché non lo compra, e poi l'aggiunta, che è un riassunto degli altri Vangeli. Se volete fare una cosa bella, rileggetelo tutto di seguito, ci vuole 2 ore circa. Vi dico 2 ore, la giornata di Marco, 2 ore si legge. Perché poi rileggetelo di seguito si portano meglio alcune cose. I rapporti, gli spostamenti che hanno tutta una loro logica. Parabola, se questo picco sono 3 anni che non produce frutto, taglia, perché anche nel rinnovare il terreno, rispetta con un atto la pazienza di Dio, il frutto. Ma quante volte ha mandato i servi a chiedere il frutto della vigna? E quelli l'ha voluto tenere per sé. Poi non è mica detto che si debba leggere necessariamente in senso anti-ebraico questa cosa. Il discorso sarebbe complesso. Certamente Marco e anche in altri evangelisti una polemica anti-giudaica c'è, anti-giudaica. Potremmo dire, traducendo oggi, anti-sionista è un conto, Israele è un altro. Tant'è vero che Giovanni nel suo Vangelo non usa mai la parola Israele. Quando se la prende con i giudei, e dice sempre giudei, per quello che parla di Gesù. È un problema che non possiamo affrontare, ovviamente, perché è complesso, importante, grazie a Dio, è in evoluzione, in un senso diverso da certe letture che sono state fatte nel passato e che hanno portato delle cose molto brutte. Però sapete che sono in italiano, si usa la parola ebreo. Non c'è nelle altre lingue. Cioè, c'è ebraico, ma riferito alla lingua, agli usi. Ma gli ebrei si chiamano giudei. Adesso non so in inglese come si dice. Tedesco. Giude. Solo in italiano si usa la parola ebreo. Che poi è una delle tante nella Bibbia, ebrei è usato poco. Il più usato è Israele, che però Israele è lo stato il popolo di Dio, lo stato biologico. I giudei, già qualcosa un po', soprattutto Giovanni, i giudei non li ama, i giudei. Ebrei è raramente. Giudei o Israele?